www.redijo.it e la storia continua. Ma davvero Mister Da Vinci era Gaio? Seconda puntata. Anche Freud sembra assolvere Leonardo dall'untuosa diceria, sostenendo che nel caso del pittore fiorentino non si può parlare di una vera e propria omosessualità, né di nevrosi, ma di un forte caso di sublimazione della libido, costretta fin dall'infanzia verso la creatività artistica e la ricerca scientifica, così diceva il Pillosio. Il Leonardo ci dice qualcosa a questo proposito? Probabilmente gli pesa anche la complessa situazione familiare del figlio di figlio naturale che forse non troppo amato. I fratelli legittimi gli contesteranno nel 1506 non solo l'eredità paterna che perderà, ma anche quella dello zio che era stata lasciata soltanto al suo nome. A parte i momenti giocosi nei suoi appunti, rivela qualcosa di sé più per quello che non dice, per quel che annota. Quando scrive un appunto riguardo a suo padre o al Moro, due persone a cui in fondo deve non poco, il tono è distaccato, quasi gelido. E nei suoi appunti troviamo: «A ciò che la prosperità del corpo non guasti quello dell'ingegno, il pittore, ovvero disegnatore, deve essere solitario». A chi lo frequenta, il fiorentino non appare un musone, riservato ma di compagnia, ombroso ma allegro, canta, suona e gioca. Stupisce la corte per forza, la bellezza, la cortesia, la disponibilità agli scherzi. Eppure tutt'altro che un giullare. Per il signore di Milano, in qualità di ingegnere camerale, fa progetti urbanistici e militari e poi gli mette in scena anche divertimenti teatrali e gli disegna maschere e costumi. Arrivando in città con la raccomandazione di Lorenzo de' Medici, e ancora non si capisce perché non se lo sia tenuto a Firenze, ha portato Ludovica Sforza, come esempio delle sue capacità, uno strumento da lui stesso costruito, una specie di liuto d'argento a forma di cranio di cavallo dalle insolite sonorità che conquistarono il Moro. Gli piace andare alla ricerca del significato delle cose e dei fenomeni. Si occupa di tutto, ma di tutto si stanca presto o tardi. Le opere che ha concluso sono meno di quelle incompiute ed è un temperamento inquieto, incostante. Forse la curiosità e l'ansia della ricerca sembrano motivarlo, più che non la soluzione. Quando la trova, sembra quasi che il suo pensiero nel manga deluso. In un polverone di codici, Da Vinci e misteri di templari di pura fantasia, si smarrisce il vero senso del segreto di Leonardo, ossia il mistero di un'arte che attraverso mezzi e strumenti effimeri, quando la vita terrena guarda l'eterno. Basta leggere che egli ha scritto in fogli che non aveva destinato alla pubblica lettura. Il carattere divino della pittura fa sì che l'anima della pittura si trasformi in un'immagine dell'anima di Dio. Beh, con buona pace di chi va a cercare significati esoterici, eretici o peggio osceni nei suoi capolavori superstiti. Afferma la teologia che ogni uomo esiste in quanto Dio lo pensa. Nell'istante in cui smettesse di pensarlo, l'uomo non esisterebbe. La sagoma del Cristo nell'ultima cena è la sagoma stessa del maestro Da Vinci, impegnato alla ricerca più affascinante. Chi perde il vedere perde la veduta e la bellezza dell'universo e resta a similitudine di uno che sia chiuso in vita in una sepoltura? O non vedi tu che l'occhio abbraccia la bellezza di tutto il mondo? Il punto focale della prospettiva del cenacolo leonardesco è l'occhio destro di Gesù. Soltanto Giuda è escluso dalla luce di quello sguardo. www.redigio.it e la storia continua.